Volente o nolente, Ligabue, Elisa, sì, volente o nolente, dobbiamo parlare di calcio. Insomma, è una di quelle situazioni a cui non ci si può sottrarre. E qualcuno sarà contento, altri dei nostri ascoltatori forse un po' meno, ma lo facciamo con Jonathan Di Maggio, che abbiamo gradito ospite quest'oggi in nostra compagnia. Ciao Jonathan, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Roberto, buongiorno Claudio.
Allora, ti sei ripreso dallo psicodramma della partita contro la Macedonia del Nord, che molti italiani hanno imparato a conoscere. Prima magari non sapevano, la Macedonia era un frutto prelibato, diciamo, poco alto.
Di
fragole. E invece due milioni di persone, Macedonia del Nord, hanno
fatto la Macedonia.
Sì, esatto. Allora,
siamo noi alla frutta, diciamo che siamo arrivati noi alla frutta e non loro.
Allora, ovviamente questo pone il drammone e il grande dilemma se Mancini deve continuare a essere il CT della nazionale, ma soprattutto la domanda è: cosa è successo? Perché siamo stati campioni di Europa quest'estate, una lunga striscia di partite positive con Mancini, che credo che rimarrà nella storia, no? Per il record di partite vinte o comunque
37.
Non, ecco. E però usciti ancora una volta dal mondiale ad opera di una squadra modesta. Allora, come si spiega questa cosa? E Mancini deve continuare a essere il CT della nazionale? Pare di sì, sembra dalle notizie che leggiamo. Jonathan Di Maggio.
Guarda, la delusione è tanta, la delusione è tanta soprattutto perché, come hai accennato tu, siamo passati dalle stelle alle stalle. Una vittoria, diciamo, quest'estate quasi inaspettata, da una vittoria quasi inaspettata siamo passati, penso, al livello più basso della nazionale italiana nell'ultimo periodo. Il discorso Mancini, cosa c'è da dire? Non bisogna neanche dimenticare quello che lui ha fatto. Allora, parlavamo prima delle 37 vittorie consecutivi, risultati storici, ci ha portato una coppa dopo tanto tempo. Io credo che sia giusto premiarlo e continuare con lui, anche perché non è solo Mancini l'artefice di questa disfatta,
ecco,
cioè,
chi,
sotto gli occhi di tutti.
Chi è l'artefice? Qualcuno parla? Prego.
No, è questo il problema, cioè sarebbe facile trovare un colpevole, almeno dire guarda, la colpa è sua, risolviamo questo problema. Il fatto è che è un concorso di colpe dovuto a tanti fattori, quindi non c'è un'unica causa, un unico problema, sono tanti i fattori che hanno portato a questa sconfitta clamorosa. In primis, secondo me, tra virgolette, un po' la presunzione di sottovalutare questo avversario, scendere in campo magari molli, con la testa da un'altra parte, quindi più che l'allenatore, anche secondo me i calciatori scesi in campo hanno la maggior parte delle colpe, secondo me. Detto ciò, Mancini, diciamo che, allora, le dimissioni sembrano quasi un atto dovuto, nel senso che non ti qualifichi per i mondiali è il livello più basso che la nazionale possa è il livello più basso che ha raggiunto, diciamo, in questo periodo, quindi le dimissioni sembrano dovute, però io credo che si continui con lui, anche perché non c'è da dimenticare quello che ha fatto quest'estate, comunque ha fatto un qualcosa di grandioso.
Come hanno anche detto Chiellini, lui auspicava Chiellini, che rimanesse. Chiellini, sì, sì.
Io vorrei tornare alla partita però di giovedì scorso, no? Francamente, sì. Dopo tutto quello che era successo, il calo, anche comprensibile dopo la vittoria dell'europeo, ma notevole, perché non dimentichiamo che noi eravamo primi in classifica, abbiamo veramente buttato al vento delle partite, ancora di
i famosi rigori di Jorginho,
ancora di più, ancora di più che alla fine con la Macedonia, che nei suoi limiti è, mi sembra, 70esima nel rating mondiale, però è arrivata con la carica giusta, cosa che noi non avevamo. Allora, certo. Io mi domando, il tempo era stato poco, queste erano le situazioni, mancava uno come Chiesa, che poteva essere semmai un giocatore determinante. Non era forse meglio, visto che giochi su una partita secca, diciamocelo tutto, ma invece lì sembrava già che noi fossimo alla
non
partita
era meglio? Successiva.
Non era meglio rivoluzionare e mettere dei giovani affamati, delle persone affamate che avevano proprio la voglia,
certo,
di dare.
Con il senno di poi, perché anche quello poteva essere un rischio. L'altra domanda, certo, che invece vorrei porre è: qualcuno sostiene che non è possibile avere in nazionale l'attacco del Sassuolo, per intenderci, ma c'è un problema delle grandi squadre che non valorizzano i ragazzi italiani, secondo te? Vediamo un po'.
Guarda, prima Claudio ha accennato di Chiesa. Allora, sicuramente l'assenza di Chiesa ha pesato, però secondo me anche con gli attaccanti del Sassuolo avremmo dovuto battere questa Macedonia. Nel senso, Claudio anche prima ha accennato, 67esimo nel ranking europeo, noi siamo nei primi 10, cioè non ci voleva Chiesa, Totti, Del Piero per riuscire a battere una Macedonia che poi alla fine ha fatto un tiro in porta, ma sono stati più cinici. Noi alla fine abbiamo fatto 1000 trame di gioco, 1000 giochi sulla fascia, eccetera, senza essere concreti e mettere in caldo il risultato subito. Quindi, come hai detto tu, sicuramente ci manca un attaccante di peso a livello europeo, perché diciamocelo chiaro, con tutto rispetto per Berardi, che sta facendo anche una stagione clamorosa al Sassuolo, non ha uno spessore internazionale, lo stesso Immobile, lo stesso Insigne, cioè ci manca quel peso davanti che magari un Chiesa avrebbe potuto dare, perché Chiesa è una persona, è un calciatore che salta l'uomo, che crea superiorità numerica, quindi ci manca quel peso in attacco che comunque gli attaccanti che avevamo l'altra sera non ci hanno dato, assolutamente.
Senti, forse sì, un'ultima battuta, ma tu sei preoccupato, come alcuni sostengono, che il nostro calcio rischia di qualcuno dice sono troppi i ragazzi, sono troppi attaccati ai telefonini, non hanno più voglia di impegnarsi, quindi c'è un problema quasi culturale, diciamolo così, oppure esagerato, no? Sono i soliti pianti quando dopo una sconfitta.
I pianti, no, guarda, sicuramente a questi problemi, appunto, di cui abbiamo parlato prima, si aggiunge quello della totale assenza di settori giovanili all'altezza, quello assolutamente sì. Si dà poco spazio ai giovani, perché ne avevamo già parlato precedentemente, in Italia si cerca il risultato subito, quindi si dà poco spazio rispetto magari a un'Inghilterra dove i giovani di 18-20 anni vengono subito buttati nella mischia e sono risorse per il futuro. Quindi un po' di allarme c'è, un po' di paura da questo punto di vista c'è, ma non bisogna fare dei drammi. Anche perché ragazzi giovani ne abbiamo in nazionale comunque di qualità, penso a Bastoni, Chiesa, Scamacca, che tra l'altro non c'era l'altra sera e poteva essere una risorsa importante. Quindi un problema c'è, ma non ne farei comunque un dramma.
Allora, questo punto di vista. Il dramma, insomma, stiamo parlando di un gioco, quindi il dramma giustamente, certo, anche se ci sono tanti soldi in ballo, però insomma comunque ricordiamoci che rimane un gioco, ecco.
Certamente.
Però come abbiamo...
La delusione c'è.
La delusione c'è, naturalmente. Ricordiamo
però è
comunque...
un gioco, rimane tale, certo.
Esatto, e che lo sport, per quanto qualcuno possa storcere il naso, non è semplicemente, come dire, una roba che l'oppio dei popoli, per intenderci. Può diventarlo, ma può essere anche invece uno strumento di formazione molto importante per i ragazzi, per gli adolescenti, lo è davvero. E proprio per questo anche, come dire, come cristiani ci impegniamo. Non so se lo sapete che molte squadre rinomate sono state fondate da delle chiese, no? Il Barcellona,
sì.
Diverse squadre del campionato inglese hanno all'origine proprio delle comunità evangeliche che si sono impegnate per dare una prospettiva di formazione, no? Attraverso le regole dello sport proprio ai ragazzi. E allora mi ricollego ancora una volta a Sport Senza Frontiere, che è una benemerita associazione o rete di associazioni che utilizza lo sport proprio per la formazione dei ragazzi più disagiati, che vengono segnalati evidentemente dai servizi sociali e offrono come dire, delle condizioni per potersi inserire nel mondo dello sport che altrimenti sarebbero complicate. E per questo,
ricordiamo, prego. Roberto, anche una onlus non a scopo di lucro, ricordiamo anche Sport Senza Frontiere.
Certo, certo.
Quindi,
assolutamente, hai fatto
associazione
bene.
Molto importante, sì.
E
molto
in importante. Questo periodo l'8 per 1000 della Chiesa Avventista offre anche un contributo a Sport Senza Frontiere, tanto più importante appunto adesso che arriveranno tanti ragazzi dall'Ucraina, sì. E quindi bisogna offrire anche qualche prospettiva e qualche orizzonte e qualche strumento in più per la formazione di questi ragazzi.
Domenica ci sarà la maratona di Milano,
a cui parteciperò sperando di arrivare.
Ha una bellissima maglietta azzurra con la scritta.
Però attenzione, vorrei rincuorare tutti, non mi faccio i 40 dispari, ma non solamente...
Guarda, lo sapevano già tutti, non c'era bisogno nemmeno tu di dire.
Allora io faccio la staffetta, faccio il tratto più breve, 6 km e mezzo.
Roberto, tu sei da podio, dai, sei da podio però, Roberto, dai, nei primi tre, dai.
Va bene, staremo a vedere, intanto domenica ci sarà pare che piova, vabbè. Allora, grazie.
Lì dai il meglio.
Sì. Grazie, Jonathan, per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi. A risentirci presto, la settimana
prossima.
Grazie
a voi, grazie Roberto. Ciao. E grazie Claudio. Buona giornata a tutti. Grazie.